State ascoltando Il Libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il Libro si racconta in radio.
Alcuni pensano che muore si nasca, che ci siano creature approdate su questa terra con un'oscurità talmente soverchiante nel cuore che l'amore di un misero mortale non potrebbe mai domarla. Secondo costoro, queste anime non possono essere redente e non se la meritano nemmeno. Sono bestie, decise a portare il caos nella vita di chiunque incroci il loro cammino. Sono vendicative e piene d'odio e si meritano soltanto il nostro disprezzo. Forse è vero. Magari tutti i mostri sono così fin dalla nascita. Forse, però, è solo un espediente utilizzato per nascondere l'oscurità che tutti ci portiamo dentro, che costringiamo noi stessi a nascondere al mondo intero, perché non riusciamo nemmeno a immaginare quali misfatti orribili causerebbe se le permettessimo di crescere, perché è questa la verità che tutti noi conosciamo. L'oscurità cresce, altrimenti sarebbe tutto più facile. Questa storia sarebbe più semplice, per molti versi, se l'oscurità fosse nata dentro di lei. Ma non è così. Lei non era così. Furono dei mostri a creare Medusa, ma lei non era nata da essi. Le tre sagome restarono in piedi sulla soglia, guardando la nube di polvere sollevarsi nell'aria. Il silenzio che le circondava era teso. Era un silenzio appesantito dalla riflessione, da una domanda taciuta di cui tutti conoscevano la risposta, ma che nessuno avrebbe pronunciato ad alta voce per primo. Il verde primaverile era stato soppiantato dal calore estivo. Le ombre alte dei cipressi si allungavano sulla terra asciutta e polverosa, e l'odore di frutti tra pomatori addolciva l'aria. Il terreno era punteggiato da bacche avvizzite, un sontuoso banchetto per gli insetti che scorazzavano sulle rocce e fra il terriccio. Nonostante il sole avesse già cominciato a tramontare, la sera era ancora pregna d'umidità. La famigliola se ne stava lì, a guardare il cavallo e il suo cavaliere scomparire all'orizzonte, con il sudore che serpeggiava giù per le fronti e la schiena.
«Dovremmo prenderlo in considerazione»,
disse la madre a Retafila. Era sempre lei la prima a pronunciarsi. Parole asciutte e prive di emozione, come se si trattasse tanto di uno scambio, una vendita al mercato. E ovviamente era proprio così. Fingere il contrario sarebbe stato sciocco.
«No, invece, e non lo faremo».
Talete incrociò lo sguardo della moglie per la prima volta da quando l'ospite se n'era andato.
«Non possiamo continuare a rimandare. Siamo fortunati, è un buon partito».
«Cosa te lo fa pensare?»
«Un po' di esperienza in queste faccende ce l'ho»,
replicò Retafila. La coppia guardò la bambina ferma in mezzo a loro.
«Torna dentro»,
disse Retafila alla sua primogenita.
«Trova le tue sorelle e assicurati che non si siano rovinati i vestiti. E non c'è bisogno di mettersi a cucinare stasera. Basta e avanza quello che ci ha lasciato il nostro ospite».
Gli occhi di Medusa si distossero dall'orizzonte. Fece un elegante cenno d'assenso verso la madre e si girò per andarsene.
«Ma prima togliti quell'affare».
Il padre indicò i gioielli che aveva al collo. Medusa sollevò una mano e sfilò la collana. Senza dire una parola, si sfilò la catenella di pietre preziose scintillanti e la porse al padre. Poi rientrò in casa. L'uomo a cavallo era il terzo ospite nel giro di un mese e di gran lunga il più ricco. Aveva portato con sé ceste di fichi, vino, olive, carne e gioielli. La collana era incastonata d'oro e di più granati di quanti ne avessero mai visti in vita loro. Venderla avrebbe fruttato più del raccolto di 3 anni. Talete lanciò uno sguardo al monile e rabbrividì.
«Retafila»,
prese la moglie per mano.
«Che facciamo? Pensi davvero quello che hai detto? Che sia un buon partito?»
Lei annuì lentamente.
«Sì, è stato educato, ha una buona reputazione ed è intelligente, cosa non da tutti».
«L'intelligenza significa astuzia, furbizia»,
ribatté Talete.
«Ha più del doppio dei miei anni. Che ci fa un uomo di quell'età con una ragazzina di 13?
Il silenzio della moglie gli diede tutte le risposte che temeva di ricevere. Attorno a loro, cicale e tuoni di sasselli riempivano il silenzio. finché Aretafila non si decise a rilasciare in un profondo sospiro tutta l'aria che aveva nei polmoni.
Forse non sarà la terribile punizione che temi, Talete. Molte sono fortunate, come me. Le mie parenti sono state fortunate. Non puoi tenerti in casa tutte le nostre figlie per via del destino di tua sorella.
Non tutte, solo Medusa.
Si sfregò l'attaccatura del naso e gemette.
Oh, che peso le femmine. Le avrei affogate alla nascita se avessi saputo quale tormento sarebbero state per me.
Aretafila si voltò bruscamente.
No, invece,
ribatté la voce tagliente. Talete rise, un suono triste.
Ma certo che no, non sarei riuscito ad abbandonarla nel letto di un fiume allora, così come non riesco a darla in pasto ai lupi adesso. Che idiota. Dici che siamo stati fortunati con questo matrimonio? Un marito migliore non si torturerebbe per una questione di così poco conto.
Aretafila pose una mano sul braccio di Talete.
Non è di poco conto, e il fatto che tu sia preoccupato dimostra che hai cuore. Ma non sono tutti lupi, Talete. Non sono tutti lupi.
Il marito fece un passo verso la strada, dove il vento aveva già cancellato le impronte lasciate dagli zoccoli nella sabbia.
Ti sbagli, amor mio. Vorrei che così non fosse, ma ti sbagli. Si leccano le labbra quando la vedono. Questi non sono uomini, sono serpenti, vipere che cercano le uova più fresche. E dopo averle trovate le rompono, divorano tutto quello che c'è all'interno e lasciano soltanto dei gusci vuoti. Me lo sento nelle ossa, in ogni respiro. Ogni volta che poso gli occhi su di lei, Mirtide aveva un anno più di Medusa e solo la metà della sua bellezza. Mia figlia non subirà lo stesso destino di mia sorella.
E allora, Talete, che cosa vuoi che facciamo?
Fu un viaggio lungo. 4 giorni a piedi e con poca pioggia a contrastare il caldo soffocante e ancora meno ombra a proteggere la sole cocente. Partirono loro due da soli e, anche se i soldi non mancavano, dormirono sotto una coperta di alberi e stelle. Il primo giorno, nonostante i tentativi del padre di fare conversazione, Medusa non aprì bocca. Sentiva ancora il cuore pesante, spezzato dall'addio alle sue sorelle.
Ma tornerai presto, vero?
Steno, la più piccola, le si è aggrappata alle gambe.
Perché diventerò ancora più brava a fare la ruota. Devi essere qui per vedermi. Tornerai e mi guarderai fare la ruota, vero?
Medusa aveva lottato per trattenere le lacrime che confondevano la vista.
Ahimè.
Euryale, la secondogenita, aveva consolato la sorellina, risparmiando a Medusa la pena di dare una risposta che non ne sarebbe uscita.
Ti guarderò io. Ma tu non sei brava come Medusa,
aveva protestato Steno.
No, ma comunque più di te,
aveva arruffato i capelli di Steno fino a farla ridere.
Grazie,
aveva bisbigliato Medusa. I 7 anni che la separavano da Euryale le erano sempre sembrati una generazione intera e anche di più. Di fronte ai modi infantili della sorella, a come strillava alla vista di un topo o usciva dalla stanza infuriata facendo i capricci, si era convinta che sarebbe stata più felice se ci fosse stato un intero villaggio a separarle. Ricordava moltissime volte in cui aveva posto fine bruscamente a una conversazione, annoiata dagli argomenti dei bambini, oppure, pur rimanendo, si era spazientita all'idea di tanti modi in cui avrebbe potuto impiegare meglio il proprio tempo. Avrebbe voluto rivivere tutti quei momenti, tutti i minuti in cui aveva respinto la sorella per dare l'acqua alle piante, aiutare in cucina o starsene per conto proprio, lontano dalla sua lingua lunga.
Quanti sarebbero?
Si era chiesta. Tutti quei minuti facevano qualche ora? Aveva capito in un istante che era una stima per difetto, forse un giorno allora. Persino una settimana intera che avrebbe potuto trascorrere con sua sorella.
Chissà.
Euryale l'aveva presa per mano, stringendola nella sua.
Forse la dea farà in modo di riunirci. Forse un giorno staremo tutte e tre assieme nel suo tempio. Forse. O forse penserà che sei troppo bella per rimanere lì e ti rimanderà da noi, con i tesori di un re. Se mi rimanda indietro, non penso proprio che mi regalerà dei tesori. Vedremo.
Aveva detto la sorella e l'aveva abbracciata. Camminando accanto al padre, Medusa cercò di riportare alla memoria tutti quei ricordi accantonati.
Perdonami, sorella,
sussurrò nel vento senza fermarsi.
Perdonami.
Questo che avete ascoltato è il primo capitolo de Il segreto di Medusa di Anna Lin.
un libro che racconta la storia della famosa Gorgone trasformata dalla dea Atena. Medusa si ritrova a essere vittima di un'ingiustizia che le cambia la vita. Si ritrova a dover imparare di nuovo a vivere e a lasciare alle spalle tutto ciò che le era familiare. Le uniche colpe di Medusa, la sua bellezza e aver catturato gli occhi sbagliati. Così, dalla più pura sacerdotessa della dea della saggezza, diventa quel mostro che tutti noi conosciamo.
Il podcast Il Segreto di Medusa è stato realizzato da Carlotta Fiorentini, Mia Giulianelli e Matilde Gnuli dell'Istituto Tonino Guerra di Nuova Feltria nel marzo 2024, nell'ambito del progetto nazionale Il Libro si racconta in radio, finanziato dal bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito, promozione del libro e della lettura.
Avete ascoltato Il Libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il Libro si racconta in radio.